Il nome della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove nella sala capitolare, tra le due legazioni, si incomincia a discutere sulla povertà di Cristo.
E presto c'è bisogno degli arcieri per sedare una furiosa rissa.
Ventitreesima puntata.
Maestro, lasciatemi andare, voglio seguirla.
Stai fermo, Sciocco. La ragazza è perduta, è carne bruciata.
Tu guardi la strega, vero?
No, Bertino, non la guardo. Cioè, forse la guardo, ma non è una strega.
Tu la guardi perché è bella. È bella, no?
Mi state facendo male.
So che sei turbato, sì, lo so. E lo sai perché il peccato di cui la si sospetta te la rende ancora più affascinante.
Lasciatemi, mi state stringendo troppo.
Se la guardi a proprio desiderio, per ciò stesso, essa è una strega.
Addio, mio bel giovane. Addio.
No!
Sta in guardia, figlio mio. La bellezza del corpo si limita alla pelle. Se gli uomini vedessero cosa c'è sotto, rabbrividirebbero alla visione della donna. È come la lince di Beozia.
Che vuol dire?
Tutta quella grazia consiste di mucosità e sangue, di umori e bile.
Mi viene da vomitare.
Se si pensa a ciò che nasconde nelle narici, nella gola e nel ventre, non troveresti che lordume.
E se ti ripugna il muco e lo sterco, come potresti mai desiderare di abbracciarlo?
Come potresti?
Adesso basta, Ubertino. Quella ragazza presto sarà sotto tortura, quindi sul rogo. Diventerà esattamente come dici tu.
Muco, sangue, umori, bile.
Ma saranno i nostri simili a cavare di sotto ciò che il Signore ha voluto che fosse protetto e adornato dalla sua pelle.
Basta, smettetela.
E dal punto di vista della materia prima, tu non sei migliore di lei. Lascia stare il ragazzo.
Guglielmo, forse ho peccato. Ma che altro può fare un peccatore?
Toto corde tu,
Dominum Deum tuo,
Pax vobiscum,
et cum spirito tuo.
Ah, caro Michele.
Bernardo ha in mano un argomento, sia pure equivoco.
Eh sì, nell'abbazia si aggirano necromanti che fanno le stesse cose che furono fatte contro il Papa ad Avignone.
Un gatto nero non è certo una prova e in prima istanza non può essere usata per disturbare l'incontro di domani.
Ma stanotte Bernardo cercherà di strappare a quel disgraziato di Salvatore qualche altra indicazione.
Di cui si servirà magari più avanti, se mai la discussione prendesse un andamento a lui poco gradito.
Guglielmo, tu non pensi che potrebbe fargli dire qualcosa da usare contro di noi?
Speriamo di no. In ogni caso attendiamo gli eventi. D'altra parte, Michele, tutto è stato deciso prima. Ma tu vuoi provare?
Lo voglio. E il Signore mi aiuterà. Che San Francesco interceda per tutti noi.
San Francesco interceda per tutti noi.
Amen.
Amen. Ma non è detto che...
Che cosa?
San Francesco potrebbe essere da qualche altra parte in attesa del giudizio, senza vedere il Signore faccia a faccia.
Maledetto sia l'eretico Giovanni. Se adesso ci toglie anche l'assistenza dei santi, dove finiremo noi, poveri peccatori?
Dove finiremo? Dove finiremo noi? Dove finiremo?
Il Vangelo dice che Cristo aveva una borsa.
Taci tu con questa borsa che dipingete persino sui crocefissi.
Maestro, mentre mi stavo avvicinando alla sala capitolare, ho visto Bernardo che si accomiatava da Malachia. Malachia era molto agitato, era guardingo, come chi non voglia essere scorto mentre commette un delitto. Credo che abbia passato delle carte a Bernardo.
L'hai proprio visto?
No, ma quando Malachia se n'è andato con quella sua aria furtiva, ingobbito nelle spalle come al solito, io ho seguito Bernardo e l'ho visto che scorreva delle carte e poi ha chiamato il capo degli arcieri e gli ha mormorato alcune parole.
E dopo?
Sono venuto subito a raggiungervi e mi pare di aver fatto bene, perché qui, se capisco bene, qui già incominciano a scaldarsi gli animi.
Silenzio!
Penso che prima di iniziare sia giusto riassumere i fatti più recenti. Nell'anno del Signore 1322, il capitolo generale dei frati minori, riunitosi a Perugia sotto la guida di Michele da Cesena, aveva stabilito con matura e diligente deliberazione che Cristo e gli Apostoli non hanno mai avuto in comune alcuna cosa, sia per ragioni di proprietà che di signoria, e che questa verità era materia di fede sana e cattolica. Lo stesso Papa Giovanni XXII nel 1317 aveva commentato le tesi del capitolo perugino come santamente composte, lucide, solide e mature.
Dovete perdonarmi, Abbone, ma per chiarezza occorre ricordare che l'anno seguente il Papa era ritornato sui suoi passi e che a complicare le cose e a irritare il pontefice era successivamente intervenuto nel 1324 Ludovico col Bavaro.
Sì, con la dichiarazione di Sachsenhausen.
Esatto. L'imperatore decise colà di assumere le tesi di Perugia senza alcuna buona ragione.
Insomma, silenzio!
E si comprese perché mai l'imperatore acclamasse tanto entusiasticamente una povertà che egli non praticava affatto.
Cosa c'entra?
E si pose contro Messer il Papa, chiamandolo inimicus pacis e dicendolo inteso a suscitare scandali e discordie, trattandolo infine da eretico. Anzi, da eresiacca.
Non è proprio così, Cardinal Bertrando.
E in sostanza sì, mio caro Abbone. Ed è proprio per controbattere questo inopportuno intervento che Giovanni è stato costretto ad emettere
la decretale qui a Quorundam e a invitare severamente Michele da Cesena a presentarsi al suo cospetto. Ma Michele non l'ha mai fatto, dicendosi malato.
Lo sai perfettamente.
Ma ora, per fortuna, lo vedo sereno e di bell'aspetto. E pertanto lo attendiamo da Avignone per comporre amichevolmente questa diatriba. Dico bene, Michele?
Prima di rispondervi, vorrei che udiste Ubertino da Casale, che con mia grande gioia e commozione si trova qui con noi, e a cui lo stesso pontefice, nel 1322, chiese una fondata relazione sulla povertà, e che può quindi riassumere i punti capitali di quelle che sono le idee dell'ordine francescano.
Mangiarveli per farvi belle chiese con le statue d'oro. Ipocriti, lo sapete bene che è la carità.
Solo dopo il peccato i nostri progenitori iniziarono a dividersi la proprietà delle cose. Cristo e gli apostoli ebbero le cose non in possesso, bensì in uso, rimanendo salva la loro assoluta povertà. Vestimenta, pani, pesci. Come disse Paolo, abbiamo gli alimenti e di che coprirci, e siamo contenti.
No, caro fratello, tutti i Vangeli dichiarano che Cristo era uomo e mangiava e beveva, e per via dei suoi evidentissimi miracoli era anche Dio, e tutto questo balza proprio all'occhio.
Anche i maghi e gli indovini fecero dei miracoli.
E tu vuoi uguagliare i miracoli di Cristo all'arte magica?
Del fatto che
Cristo aveva una borsa.
Taci tu, con questa borsa che dipingete per
sé. Proteggi i tuoi figli.
Maestro, non ci sono argomenti migliori per dimostrare o negare la povertà di Cristo.
Non potrai mai stabilire sulla base dei Vangeli se Cristo considerasse di sua proprietà e quanto la tunica che portava e che poi magari gettava via quando era consunta. La questione non è se Cristo fosse povero. Allora qual è? E se debba essere povera la Chiesa? E povera non significa tanto possedere o no un palazzo, ma tenere o abbandonare il diritto di legiferare sulle cose terrene.
Ecco dunque perché l'imperatore tiene tanto ai discorsi dei minoriti sulla povertà.
Infatti, i minoriti vanno il gioco imperiale contro il Papa, ma per Massilio e per me il gioco è doppio.
Senso.
Vorremmo che il gioco dell'impero facesse il nostro gioco e servisse alla nostra idea dell'umano governo.
Vada a te, vascello di iniquità, colui che chiami Piotone, un santo di Santa Romana Chiesa.
Santo dei miei sandali, canonizzato da Giovanni per fare dispetto ai francescani.
Già!
Questo lo direte quando dovrete parlare.
Sono preso tra due forze contrastanti, come un asino che non sappia da quale dei due sacchi di fieno mangiare.
Guglielmo, voi in preda al dubbio.
È che i tempi non sono maturi. Forse dovrò parlare, a meno che costoro non finiscano prima di ammazzarsi l'un l'altro.
Vedo che paragoni Cristo a un cavallo.
No, ricettacolo di sterco! Sei tu che paragoni Cristo a un prelato simoniaco della tua corte.
Sì? E quante volte la Santa Sede ha dovuto accollarsi dei processi per difendere i nostri beni?
I nostri? Ma sei impazzito? Erano beni della Chiesa quelli.
Noi li avevamo soltanto in uso.
Sì, in uso per mangiarveli, per farvi belle chiese con le statue d'oro. Ipocriti! Lo sapete bene che è la carità e non la povertà il principio della vita perfetta.
Questo lo ha detto quel ghiottone del vostro Tommaso.
Bada te, vascello di iniquità, colui che chiami ghiottone è un santo di Santa Romana Chiesa.
Santo dei miei sandali, canonizzato da Giovanni per fare dispetto ai francescani.
Già, il vostro papa non può far santi perché è un eretico, anzi, un eresiarca.
No,
questa è la dichiarazione del fantoccio di Baviera preparata dal vostro Ubertino.
Bada come parli, maiale.
E allora dimmi, se tu non c'eri, chi ha suggerito a Ludovico l'uso dei tuoi scritti?
È forse colpa mia se l'imperatore legge i miei scritti? Certo non può leggere i tuoi, che sei un illetterato.
Io un illetterato? Era letterato il vostro Francesco che parlava con le occhie.
Hai bestemmiato.
Sei tu che hai bestemmiato, fraticello da Barilotto.
Io non ho mai fatto il Barilotto e tu lo sai.
Sì che lo facevi, coi tuoi fraticelli.
E quando?
Quando ti infilavi nel letto di Chiara da Montefalco.
E Dio ti fulmini. Io ero inquisitore a quel tempo e Chiara era già aspirata in odore di santità.
Ah sì, Chiara aspirava odore di santità, ma tu aspiravi un altro odore quando cantavi il mattutino alle monache.
Continua, continua, l'ira di Dio ti raggiungerà come raggiungerà il tuo padrone.
Fratelli, basta!
Il tuo padrone che ha dato ricetto a due eretici come quello stragoto di Eckhart.
Ho detto basta! Il
romante inglese.
Avanti, cardinale, dite qualche cosa anche voi.
Fratelli, vi ordino.
Insomma, venerabili fratelli!
Venerabili fratelli!
Santo Francesco, proteggi i tuoi figli.
Maestro, mai avrei pensato di assistere ad un diverbio tanto violento nella sala capitolare dell'abbazia.
Hai ragione, Azzo. Neanch'io lo ritenevo possibile. La questione non è se Cristo fosse povero e se debba essere povera la Chiesa. E povera non significa tanto possedere o no un palazzo, ma tenere o abbandonare il diritto di legiferare sulle cose terrene.
Frate Guglielmo, presto venite. Fratel Severino vi deve parlare con urgenza. Con urgenza, vi dico.
Mi siedo vicino a te, fratello Aimaro.
Di là, maestro, di là, Severino in quell'angolo.
Sì, lo vedo anch'io, andiamo.
Certo che da quando sono sorti gli ordini mendicanti, la cristianità è diventata molto più virtuosa.
Siediti di mezzo, non ho il tempo di rispondervi, Aimaro.
Guglielmo! Guglielmo, non puoi andartene proprio ora. Torna indietro.
Un momento solo, Michele, dammi un momento.
Eccomi, Severino. Che cosa succede?
Il nome della rosa di Umberto Eco. 23esima puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria. Con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Emilio Cappuccio, Fabio Poggiali, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Bruno Viola, Vico Cundari, Claudio Fattoretto, Paolo Lorimer, Luciano Roffi. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons De Leon. A cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.